Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto del Segnalibro. Concetta Murè e Loretta Brunello leggono La Gigia del Pass di Michele Zanetti, alternando l'interpretazione di parti del libro a brevi testi di raccordo. Iniziamo con alcune note sull'autore. Michele Zanetti è nato nel 1947 ed è di origine ferrarese. Scrittore e naturalista riconosciuto e premiato, ha dedicato la sua vita alla scrittura, all'osservazione e allo studio della natura. È autore di alcuni volumi su temi naturalistici riguardanti principalmente il territorio veneto e la laguna di Venezia. Ha scritto parecchie opere di narrativa. Risiede a Musile di Piave. Il romanzo La Gigia del Pass si svolge nella scansione temporale degli anni che dalla Grande Guerra porteranno all'avvento del fascismo e al suo successivo radicarsi nella realtà italiana e veneta, e narra le vicende di vita di una giovane donna vissuta nello speciale ed affascinante teatro ambientale del fiume Piave. La protagonista è appunto Gigia, che diviene famosa come la traghettatrice sulla Piave. L'opera ha conseguito il primo premio nel concorso Città di Mestre nel 2021.
Alcuni decenni dopo, negli anni in cui la sua storia di singolare e sorprendente umanità si ricordava e si raccontava come una delle leggende della Piave, la gente affermava che tanti uomini ella aveva saputo ascoltare nel suo lungo percorso di vita. Spesso, si diceva, lasciandosi coinvolgere per eccessiva sensibilità dagli affanni, dalle angosce e dai sogni che si agitavano nel loro animo. Perché la Gigia non era soltanto bella, ma era anche intelligente e dunque sapeva anche ascoltare. Il fatto è che quella sua naturale inclinazione si coniugava con il mestiere del tutto speciale che ella svolgeva. Un mestiere raro che, al pari di quello dei fornai o dei mugnai, consente a chi lo pratica di trovarsi quotidianamente a contatto ed interloquire con la gente del popolo, con la gente di passaggio, con i profughi e i fuggiaschi, con i poveri e con i possidenti, con gli umili e coi potenti. Perché la Gigia era la traghettatrice della Piave e la sua zattera, così come la sua barchetta, univano le due sponde trivigiana e veneziana di Zenson e di Romanziol.
La famiglia di Gigia è composta da Giovanni Scaramal, detto Nane, un bracciante agricolo troppo vecchio per fare il militare, la mamma di nome Elena e i tre fratelli Marco, Angela e Lucia. Luigia, Gigia, è all'inizio della storia una quindicenne intelligente e disponibile all'ascolto, oltre che bella. Il giovane Marco, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene arruolato nel 17 e inviato sulla fronte Giulia, alla Bainsizza. La partenza del ragazzo getta nell'angoscia la famiglia e soprattutto la madre Elena, che ha sempre paura di ricevere brutte notizie dal fronte. Una mattina, ai primi di novembre, arrivano i carabinieri e ordinano alla famiglia lo sgombero immediato dell'abitazione, in quanto tutta l'area servirà per motivi militari. C'è stato lo sfondamento a Caporetto.
Per alcuni interminabili attimi nessuno parlò, e fu per i due coniugi attendere una sentenza di condanna a morte. Poi l'appuntato carabiniere fece il saluto militare e disse con inflessione palesemente meridionale: «Salutammo! Abita qui Scaramal Giovanni di Fu Faustino?» «Sono io, presente», rispose Nane con un filo di voce. «Ordini urgenti, pottiamo! Il comando militare di zona ordina lo sgombro immediato dell'area. Entro 24 ore la casa deve essere abbandonata, perché l'intera zona verrà requisita dai comandi militari». A quelle parole seguirono ancora attimi di silenzio, stavolta incredulo, e l'espressione dei volti dei due coniugi, cui si era nel frattempo affiancata la Gigia, divenne sbigottita. Sgombrare. Ma che significava? Che poteva significare sgombrare? E poi, per andare dove? E portandosi dietro cosa? E per quanto tempo? E soprattutto perché? Tutti i pensieri che balenarono nella mente di Nane e che egli cercò di condensare nelle parole che riuscì a stento a pronunciare. «Ma che sta succedendo?»
«Come che succede?» ribatté duro il carabiniere. «Non aveste sentito cos'è accaduto? I tedeschi hanno sfondato a Caporetto e c'è la ritirata, e qui, sulla Piave, verrà formata la nuova linea del fronte. Avete 24 ore, dovete sbrigarvi, non c'è più tempo».
La famiglia si trasferisce provvisoriamente da un cognato di Nane. Intanto la guerra va avanti e la situazione militare si capovolge. A metà giugno del 18 la battaglia del Sostizio si risolve con la vittoria italiana. La guerra fra poco finirà. Ai primi di novembre Nane decide di tornare a casa con la famiglia. L'abitazione è ridotta a un cumulo di macerie. Lo scoraggiamento alla vista di tanta distruzione e l'incertezza sulla sorte di Marco al fronte mettono a dura prova i propositi di riscatto della famiglia e di ricostruzione della casa. Intanto bisogna affrontare il problema più urgente. Ci vuole un nuovo alloggio per tutta la famiglia, e si decide di andare dal barbapiero, Pietro Sgorlon, un vecchio zio di Lena, famoso come traghettatore tra una riva e l'altra della Piave, tra Zenson e Romanziol.
«Barba, ma sono io, la Lena, non mi riconoscete?» disse allora Lena in tono accorato. «E questo è Nane, Nane Scaramal, mio marito. Sono vostra nipote, la figlia di Marietta, non vi ricordate di noi?» Il vecchio volse nuovamente lo sguardo verso di loro e rimase a scrutarli. Poi ebbe un sussulto. «Lena, ma che mi venga un colpo! Ciao, Lena! Allora siete tutti vivi? Come state? Ben, ma guarda un po'! Nemmeno ti avevo riconosciuta! Ma che brutta cosa diventar vecchi! Ma sei dimagrita, sei... E questo è Nane! Ma sì, sei tu! Ben che roba! Non vi avevo proprio riconosciuti! Qual buon vento, se di buon vento si può parlare! Avete affari sull'altra sponda?» Incredibilmente, e per quelle strane e improbabili combinazioni che soltanto il destino riesce ostinatamente a creare, la loro richiesta di ospitalità ebbe un esito positivo. C'era un solo problema. Avrebbero dovuto vivere nella casupola che si trovava sulla sponda opposta, quella che serviva di supporto quando traghettava con il cattivo tempo, e dove conservava una parte degli attrezzi. Anche quella, incredibilmente, s'era salvata e serviva soltanto a ripararle un po' il tetto. Nell'angolo di uno dei due angusti vani della casupola di Romanziol, proprio dove il tetto era stato sfondato da una granata, sotto un pesante telo e un modesto cumulo di calcinacce di tegole spezzate, giaceva una pianola. Ad accorgersene fu la Gigia. Fu lei, curiosa, a sollevare il telo e a scoprire lo strano mobile. Fu lei a ripulirlo dai calcinacci e dalla polvere. Quasi presagisse che il proprio destino sarebbe stato indissolubilmente legato a quell'oggetto strano, la cui estraneità a quel luogo e alla loro condizione metteva persino soggezione.
Quel giorno, tuttavia, Nane e Lena riescono a constatare come la guerra aveva stravolto il paesaggio circostante e come la Piave era diventata irriconoscibile, osservando da vicino il fiume che aveva fatto da estrema barriera all'avanzata degli invasori.
Quella che era stata la madre Piave, che scorreva con le sue pigre acque color solfato di rame, incassata nell'alveo di magra a tratti profondo, la stessa Piave, le cui acque lambivano i prati delle scarpate di sponda, che la manutenzione dei barcari teneva accuratamente falciati, appariva sconvolta al punto da essere riconoscibile. Quella che era stata la Piave delle minuscole spiagge di sabbia fine dorata, in cui nei pomeriggi estivi i giovani si davano appuntamento per sfidare a nuoto le correnti lente, non esisteva più. Il fiume appariva ora trasformato in una sorta di cupo cimitero, in un torvo deserto liquido da cui spuntavano relitti d'ogni sorta, con gli argini che erano stati letteralmente demoliti per la costruzione di postazioni difensive, di ripari per le truppe di prima linea, di trincee e camminamenti e di osservatori. E queste stesse opere apparivano sconvolte da bombardamenti prolungati, con voragini, brecce, smottamenti, rifiuti bellici ancora abbandonati, fili spinati divelti e macerie di costruzioni. E ancora un sottile tanfo di morte che, nonostante la stagione non più calda, aleggiava sottile, inconfondibile, pervasivo, ad impregnare ogni cosa. Una visione come quella, con le sensazioni che essa induceva, avrebbe potuto scoraggiare chiunque avesse l'ardire di scegliere le sue sponde come luogo in cui vivere.
La famiglia di Nane riesce comunque a sistemarsi nella nuova casupola messa a disposizione dal Barba e spera di tornare presto alla casa restaurata di Fossalta. Purtroppo, in quell'inverno, una devastante epidemia di influenza, la spagnola, comincia a mietere vittime.
Aveva cominciato con le prede più facili, la morte, come era solita fare per non dover spendere troppa fatica, e allora era toccato ai bambini denutriti, ai vecchi e alla gente indebolita dalle troppe privazioni che la guerra aveva costretto loro a subire. E a casa di Nane la sua preda fu la Lena. Lei, che era stata una donna forte, robusta e una lavoratrice instancabile, era ora ridotta ad una vecchia ripiegata su se stessa e quasi costantemente seduta nell'angolo vicino al camino. La sera in cui vomitò il poco cibo che la Lucia era riuscita a somministrarle e in cui la febbre cominciò a bruciarle alla fronte, i familiari compresero che lo strascico tragico della guerra minacciava di chiedere loro un'altra vittima.
La famiglia riceve notizie incoraggianti su Marco. È vivo e si trova in ospedale a Udine a causa della spagnola e appena potrà tornerà in famiglia. La madre Lena fa in tempo a sapere la bella notizia e il giorno dopo muore per la spagnola. La sua morte getta nello sconforto tutti. Finalmente Marco ritorna, ma non è lo stesso. In una giornata di pesca, i due fratelli hanno modo di dialogare di più.
Lentamente stava tornando il ragazzo che era stato, ma le ombre che si agitavano nel suo animo non gli concedevano tregua. E la sorella, che l'aveva ascoltato parlare e gridare nel sonno, lo sapeva. Lisonzo è bellissimo, Gigia. Io pensavo che nemmeno esistesse un fiume così. Non ho mai visto acque di quel colore e rocce lavorate dall'acqua, lisciate, scavate dal verde limpidissimo delle acque correnti. Ma improvvisamente, mentre il suo sguardo si perdeva sulle minute onde che increspavano la superficie opaca della Piave, un'ombra parve oscurargli il viso, che d'un tratto divenne più vecchio, più segnato dalle rughe e più grigio. Ho visto i soldati morti nelle acque dell'Isonzo. Ho visto i cadaveri trascinati dalla corrente come sacchi di pannocchie. Li ho visti con la faccia in giù, nell'acqua. Sembrava che il fiume li cullasse e invece erano cadaveri che ne avrebbero sporcato le acque. Miei compagni, miei fratelli, ragazzi che non torneranno più a casa.
La Gigia chiede a Marco le circostanze della sua prigionia, se c'era la possibilità di comunicare e addirittura di fuggire.
Dalla prigionia non si fugge, Gigia. Non sapresti dove andare. Ma quando hai una cosa dentro che ti impedisce di dormire e che ti fa gridare negli incubi del sonno, sei prigioniero due volte, capisci? No, la Gigia non capiva, non poteva capire.
Durante questa drammatica confessione, i due sono come estraniati dal mondo circostante. Non vedono i sugheri che si muovono e non badano alla pesca, tanto sono assorti nei loro discorsi.
È accaduto sulla Bainsizza. È accaduto la mattina in cui ci hanno ordinato l'assalto alle postazioni che stavano di rimpetto a noi, a un tiro di schioppo, su un'altura, su un cumulo di sassi taglienti come rasoi. È accaduto quella mattina. «Savoia!» gridò il tenente Zampieri e noi tutti fuori dalla trincea, tutti insieme, gridando anche noi, non importava cosa. Tanto per non pensare che il prossimo sibilo avrebbe potuto centrare il nostro petto, la nostra fronte. Sembrava, era una corsa senza speranza, incontro alla morte, un inferno. Quando sono giunto sull'orlo della trincea l'ho visto sotto di me, un metro più in basso. Pochi attimi, sì, anzi pochissimi. Mi sono lanciato giù con il fucile impugnato e gli sono rovinato addosso con la baionetta puntata. Lui ha aperto le braccia, quasi mi stesse aspettando. Ecco, è questo che ancora mi sconvolge. Lui ha aperto le braccia, quasi volesse arrendersi, capisci? Invece la baionetta gli si è conficcata nella gola, come se volessi scannarlo, come se fosse un maiale da macellare. Invece era un uomo, un ragazzo, forse più giovane di me, e ora aveva gli occhi sbarrati e mi guardava. Mi fissava come se volesse chiedermi cosa fosse accaduto, perché l'avessi fatto.
Arriva la primavera e la famiglia si trasferisce nella casa ricostruita con grande fatica dalle macerie. Gigia resterà con il Barba per dargli un aiuto in casa, ma il suo sogno è lavorare sul fiume come traghettatrice. La ragazza incontra la comprensione e l'appoggio del vecchio, che le chiede di chiamarlo nonno. Fra Barba Piero e la Gigia si stabilisce un autentico rapporto d'affetto. Un giorno la ragazza, che frequenta con assiduità il passo a barca per imparare il mestiere, vede sull'argine una colonna di prigionieri che tornava dal campo di lavoro per il ripristino delle difese idrauliche della Piave.
In testa al drappello, dopo le due guardie armate, camminava un giovane alto, dal portamento eretto, con il volto magro e pallido e gli occhi perduti nel vuoto. E la Gigia pensò che potesse essere un ufficiale austriaco. La vista di quegli uomini, vinti e duramente provati, le metteva una tristezza infinita. E anche se essi ormai facevano parte del paesaggio, di quel paesaggio devastato che i combattimenti feroci svoltisi sulla Piave avevano lasciato in eredità all'immediato dopoguerra, lei non riusciva ad abituarcisi.
Lentamente la vita della popolazione e l'economia riprendono il loro corso e la ricostruzione richiede tanta manodopera. Il lavoro nei campi torna ad essere produttivo, anche se gli ordigni inesplosi mietono vittime. La formazione di Gigia prosegue. È il Barba Piero a spiegare a Gigia i segreti della Piave, le lune, i tipi di pesce e la loro alimentazione.
Gli aneddoti di pesca del vecchio erano davvero tanti ed erano divertenti, curiosi, come possono esserlo i fatti che costellano un'intera vita scorsa con i piedi a mollo nelle acque della Piave. Le acque del fiume sono come un libro scritto a caratteri segreti che soltanto i più esperti riescono a leggere. Con la Piave, comprese la Gigia, non si scherzava, perché il fiume era una sorta di entità divina.
Finisce qui la prima parte, letta e narrata, della Gigia del Pas di Michele Zanetti, interpretato dalle voci di Concetta Burè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.